non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute, benvenuti, sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout. Inizia puntualissima alle 20 di questo giovedì Bastioni di Orione, Bastioni di Orione, trasmissione settimanale di Radio Blackout dedicata, come definirla Adriano, questa trasmissione, dedicata
agli affari internazionali,
a cercare di capire qualcosa di quello che succede
gli affaracci internazionali,
gli affaracci. E oggi naturalmente parleremo di Ucraina, insomma
era tutta la guerra per iniziare puntuali,
infatti giusto così, era doveroso, ma non solo. Nella nostra prima mezz'ora invece vi racconteremo quello che sta accadendo in Colombia, che peraltro avevamo seguito anche le rivolte contro la legge di Ivan Duque, che è il presidente, il governo di destra, legge fiscale che in pratica impoveriva ancora di più la popolazione colombiana. Quindi la Colombia si avvicina a un momento importante, un momento elettorale, ci saranno le elezioni legislative il 13 di marzo e poi si sceglieranno anche il candidati per le presidenziali del 29, questa volta forse in
incredibilmente
in vista una svolta potenziale, perché sembra che il candidato della sinistra sia in vantaggio, ma poi tutto questo ce lo racconterà Davide Matrone, che certo si trova lì sul posto. E dopodiché parleremo appunto
quasi sul posto. Vabbè, lui è a Quito, ma vabbè
a Quito in Ecuador, ma siamo lì, cioè sicuramente più vicino di noi
decisamente.
E poi parleremo appunto dell'Ucraina e parleremo
con Yuri Colombo, che si trova ancora a Mosca finché ce lo lasciano, finché non viene portato via in qualche modo dagli uni o dagli altri, trattandosi di un appartenente a nazione belligerante rivale. E poi però avremo ancora una coda estremo orientale, sempre sull'argomento, però visto questa volta dal punto di vista di Xi Jinping, che fa le sue mosse anche lui sornione, seguendo però il suo compare Putin. C'è un caso un po' particolare, ci sono dei compagni anarchici che si sono arruolati praticamente in Ucraina, sì, una brigata spero che si chiami.
Con gli ucraini e con i filorussi?
Con gli ucraini, sì.
Con gli ucraini, sì.
No, perché sono ucraini, sono compagni anarchici.
Curioso che gli anarchici siano lì a combattere per difendere lo Stato Nazione Ucraino, però vabbè.
Infatti volevo chiedere a Yuri qual era il punto di vista.
Beh, sono molti, peraltro, insomma, quelli che adesso si stanno arruolando, questo è anche un altro aspetto, insomma, che andrà chiarito, perché per esempio l'invio delle armi passa attraverso una serie di agenzie di contractors, perché non possono arrivare direttamente agli ucraini. E poi naturalmente queste armi che così generosamente l'Unione Europea dà alla resistenza ucraina, oltretutto finiranno molto probabilmente nelle grinfie del battaglione filonazista Azov, oppure passeranno attraverso
o Pravi Sector, perché il battaglione Azov lo danno come un po' accerchiato in questo momento.
In questo momento forse un po' in difficoltà. Forse a questo momento ha a che fare con i ceceni musulmani che
incazzati come dei puma,
infatti quindi sarà un bel confronto, oppure passerà attraverso la rete Misantropos, che è un'altra rete nazista europea, attraverso il quale poi vengono assoldati i mercenari. Quindi insomma bisognerà un po' vedere quali sono le strade, i rivoli attraverso i quali passeranno queste armi.
No, sono già partiti. Cioè, sono stati tracciati, credo stamani, un volo che, come previsto da Antonio Mazzè Matteo su Pagina Esteri partiva da Pisa e è andato direttamente in Polonia, cioè direttamente per conto terzi. C'è questo delivery particolare per cui si consegna la pizza o meglio il carro, l'anticarro ai polacchi perché lo inoltrino poi, certo, a chi se ne cibi.
Ma d'altra parte il sogno delle cancellerie occidentali è quello di emulare ciò che è successo con i Mujahideen quando gli dettero i famosi Stinger, cioè questi missili anticarro con i quali insomma riuscirono a dare filo da torcere ai soldati sovietici negli anni Ottanta. Adesso invece i missili che arrivano sono un'evoluzione degli Stinger e sono dei missili che riescono a colpire i carri armati seguendo il calore e quindi sicuramente vanno a bersaglio. Naturalmente questo comporterà un aumento ulteriore dello scontro.
Più bello sarà anche che questo 2% per le spese militari da qualche parte dovranno sottrarlo.
Ah certo, assolutamente.
Magari la sanità, che tanto abbiamo visto che funziona benissimo.
Ci sono state tante lacrime sulla sanità che purtroppo era stata messa da parte, quindi quando è arrivata la pandemia non ha funzionato, ma adesso invece il nuovo volano della ripresa saranno le industrie dell'armamento. Leonardo in borsa è schizzata, anche grazie, e qui ritorniamo alla Colombia, alle mediazioni di qualche politico come il leader Máximo D'Alema, che appunto ha fatto delle mediazioni proprio in Colombia per l'acquisto di armi che venivano vendute attraverso la Leonardo. E d'altra parte la Leonardo ha una sorta di porte girevole per cui molti amministratori e dirigenti poi finiscono anche nei gangli dell'amministrazione pubblica. Non è un caso, d'altra parte l'industria degli armamenti qua in Italia è molto forte, siamo il quarto esportatore mondiale di armamenti e sicuramente insomma brilleremo nello scenario ucraino. Noi ci trasferiamo quindi dall'altro capo del mondo, dall'altra parte dell'Atlantico, ce ne andiamo in Colombia per parlare appunto di quello che accadrà in questo importante paese latinoamericano dal 13 marzo e siamo in collegamento con Davide. Pronto, ci sei? Ciao.
Ciao, grazie per l'invito.
Figurati. Allora, con te volevamo un po' parlare di quello che insomma sta accadendo in Colombia. Noi avevamo seguito le rivolte contro l'odiosa legge fiscale di Iván Duque, le rivolte che erano susseguite e poi adesso invece si avvia a un appuntamento elettorale che probabilmente insomma forse cambierà un po' gli equilibri.
Sì, il 13 marzo ci saranno le elezioni qui in Colombia, elezioni molto attese, molto importanti non solo all'interno del paese ma anche a livello regionale. In questa data si eleggeranno i parlamentari che secondo la legge elettorale qui elegge la Camera Alta e la Camera Bassa, cioè i parlamentari nazionali e quelli territoriali, e nello stesso giorno si define anche lo scenario dei candidati presidenziali. Al momento stiamo parlando solo di precandidati presidenziali che si stanno sfidando, che stanno presentando i loro programmi elettorali nei vari dibattiti televisivi e non solo.
Adesso pare da sondaggi, insomma, pare che il candidato della sinistra, Petro, mi pare, credo sia di origine, sì, italiana, tra l'altro, sì, dovrebbe essere in vantaggio. Ma è un po' sorprendente, a parte la tradizione colombiana, però è un po' sorprendente anche per tutto il protagonismo dei paramilitari, il fatto che ci sono quasi quotidianamente uccisioni di sindacalisti e di persone che si dedicano a far rispettare i diritti umani e simili. Com'è possibile che una forza così grande, che è sicuramente appoggiata e controllata da Duque e dai suoi sgherri, non riesca a scalfire questo vantaggio?
Allora, intanto vorrei dare qualche dato rispetto a questi sondaggi che stanno circolando in questi ultimi tempi, sono anche freschi di qualche giorno fa, nel senso che è vero che Gustavo Petro, il candidato della coalizione Patto Storico della sinistra, guida i sondaggi e in proiezione Gustavo Petro guida i sondaggi, secondo le intenzioni di voto sarebbe al 29%, sul candidato della destra che è Char, al 12% più o meno, il candidato del centrodestra. E secondo altri sondaggi, molto probabilmente Gustavo Petro andrà al secondo turno, quindi la destra o il centro-sinistra dovrà sfidare Gustavo Petro al secondo turno. Non è tanto una sorpresa, perché Petro non è ovviamente un politico nuovo, se non che ha una traiettoria politica già da tempo nel mondo, nel panorama colombiano. È stato sindaco di Bogotà, tra l'altro con ottimi risultati durante la sua gestione. Ha perso le elezioni nel 2018 contro Duque, è arrivato secondo e quindi si ripropone nuovamente come candidato alla presidenza, precandidato in questo momento. Però c'è da dire che nel frattempo c'è qualcosa che si è rotto nell'uribismo, nella destra reazionaria, conservatrice, quella vicina ai settori più conservatori del paese. Quindi la destra al momento è in difficoltà per una perdita di credibilità dopo la gestione di Duque, che attualmente, secondo gli ultimi dati, ha un livello di accettazione sotto il 20%, il 17%. E poi gli stessi candidati che presenta la destra non arrivano al 15-20% secondo le intenzioni di voto. È divisa la destra. Il discorso che continua a fare non vede la stessa accettazione all'interno di una popolazione che è stanca della classe politica attuale. Ci sono una serie di dati che, riferendomi anche all'introduzione di questa chiacchierata rispetto alle manifestazioni del 2019, quelle relative alla riforma tributaria del 2019, del 28 aprile, quando iniziò la marcia, le manifestazioni, la lotta di piazza, il 70% della popolazione colombiana giustifica ancora oggi le motivazioni che hanno spinto questo sciopero nazionale per una riforma tributaria ingiusta e iniqua. La Colombia segue un cammino verso la disuguaglianza, è il paese più diseguale del continente, ha tutta una serie di parametri e coefficienti negativi che rendono questo paese veramente diseguale, e quindi bisogna cambiare rotta, e il programma politico di Gustavo Petro si orienta appunto a una redistribuzione delle risorse, a una recuperazione della sovranità territoriale e alimentare, per esempio.
Senti, guardando un po' la composizione dei partiti e delle forze che formano questo patto storico, e anche le componenti che hanno a che vedere anche con il femminismo, con le necessità dei popoli indigeni, con una serie di istanze che assomigliano molto a quella coalizione che in Cile ha portato al potere Boric. Non so se è un parallelo che si può fare nel contesto colombiano o invece sono due cose completamente diverse.
Ma io penso di sì, che questo parallelismo è corretto, perché la vittoria di Boric in Cile ha dato slancio alla sinistra progressista e non solo, una sinistra plurale, ambientalista, femminista, legata alla rivendicazione dei diritti dei beni comuni. Il Cile ha fatto lezione, infatti è stato uno dei progetti che sicuramente ha influenzato in questo continente, ha dato slancio appunto alle sinistre. E come tu dici, si compone di soggetti vari, collettivi ambientalisti, movimenti che rivendicano e difendono il medio ambiente, l'acqua, la terra. E tra l'altro questo ha fatto sì che lo stesso Petro ponga nel suo programma una forma di decentralizzazione dei territori, riconoscendo le diversità culturali, antropologiche, del territorio, geografico del territorio, per far sì che queste etnie, queste popolazioni, nazionalità possano difendere in modo autonomo e più autonomo i propri beni naturali.
Nel tuo pezzo su Pagina Esteri dici che appunto Petro è un economista e dettaglia piuttosto bene il suo programma, che sarebbe da sottoscrivere, sembra quasi un ritorno di Allende, la tassa sui grandi latifondi improduttivi, la lotta all'evasione fiscale, colpire l'evasione dei capitali, delle grandi fortune delle elite del paese, il rafforzamento dello Stato e del settore pubblico, il recupero della sovranità territoriale e alimentare per ridurre il monopolio del narcotraffico. Insomma, tutte queste, che a questo punto sono solo promesse, quante probabilità hanno di, nel caso anche venisse eletto, di venire poi davvero, diventare davvero realtà?
Questo ovviamente non è facile da saperlo. Intanto io aggiungerei a quello che tu hai detto, riferendoti all'articolo che ho scritto per Pagine Estere. Diciamo che il programma di Petro si basa in 5 grandi riforme strutturali. Tra l'altro lui parla di un sempre e comunque, è una parola che si ascolta abbastanza nei suoi comizi e nei suoi interventi, di transizione. Cioè la Colombia, che da decenni è governata da partiti di destra, centrodestra, e quindi non ha ancora avuto il piacere di essere governato da un progressista, da un politico della sinistra, lui vuole cambiare rotta facendo 5 riforme: la riforma della politica, la riforma della giustizia, quella della salute, quella dell'educazione e quella dell'economia. In quella dell'economia c'è sicuramente un elemento molto interessante rispetto a una forma di riforma agraria, nel senso di colpire i latifondi produttivi, improduttivi, però fertili, di aumentare una serie di tassazioni. Ma lo scopo non è solo di aumentare le entrate per l'erario statale. Queste riforme economiche hanno, soprattutto nel campo dell'agraria, nel settore agricolo, hanno l'intenzione di combattere il narcotraffico, perché le terre incolte, improduttive, che appartengono a poche famiglie, spesso sono usate per pulire, per il lavaggio di denaro sporco per il narcotraffico. Petro è quello che vuole fare. Vuole rendere l'agricoltura moderna e produttiva, in modo tale da un lato da somministrare prodotti, a difendere la sovranità alimentare e territoriale della Colombia, ma allo stesso tempo anche di combattere il narcotraffico e incentivare i prodotti locali. Diciamo che tutte le riforme che sulla carta sono belle e interessanti sono effettivamente difficili da applicare in un paese dove sappiamo ci sono tutta una serie di indici molto alti di corruzione, e il narcotraffico è parte del sistema politico giudiziario del paese, ci sono poteri fattici molto forti, lo sappiamo bene, quindi non sarà facile, come non è facile in qualsiasi paese latinoamericano, e si può vedere già con l'esperienza di Pedro Castillo in Perù, che in pratica è sequestrato tra virgolette dai poteri conservatrici e dalle destre. Xioma Castro in Honduras non avrà vita facile. Qui non è facile per i candidati della sinistra, per coloro che vogliono riformare o rivoluzionare le strutture delle oligarchie, delle elite dei paesi, perché c'è sempre qualche ostacolo insormontabile da superare. E forse anche per Petro sarà così, cioè non sarà facile mettere in campo queste belle proposte, però dovrà comunque provarci, perché prima o poi un candidato della sinistra, almeno si spera, dovrà vincere in Colombia e governare.
Sì, c'è proprio anche un problema di agibilità fisica per quanto riguarda i militanti della sinistra, i sindacalisti, i militanti di base, considerando anche la presenza massiccia appunto di questi veri e propri squadroni della morte che hanno imperversato per tanto tempo. In questo contesto però mi chiedevo, ma l'ELN, che appunto era prima l'Esercito di Liberazione Nazionale, una forza guerrigliera che poi ha abbandonato le armi ed è rientrata in politica con un partito che aveva la stessa sigla, è presente in questa coalizione? va per conto suo o non è riuscita a inserirsi in questo contesto?
Su questo elemento ci sono ancora dei dubbi. Personalmente non sono in grado di rispondere 100%, anche se parte di questi movimenti che sono parte della coalizione di Gustavo Petro, alcuni ex combattenti hanno cercato di avvicinarsi o comunque di poter avere agibilità politica dentro di questa coalizione per dare un contributo ovviamente nell'arco istituzionale e democratico per cambiare le sorti del paese. E tra i sondaggi che sempre circolano, che sono dati emanati dal CELAC, rispetto alla questione della persecuzione dei leader politici, degli attivisti sociali, che è un altro problema che è vivo in Colombia, qui in Colombia il 70% della popolazione considera che la persecuzione dei leader politici e sociali è un fatto, un problema importante, un problema enorme per il paese. Quindi rispetto a questo punto, tra l'altro, la destra incalza Petro, sa di essere in difficoltà e quindi c'è un discorso che comincia a ripetersi ed era anche prevedibile, visto che qui c'è questo refrain del castroschiavismo, di tutto quello che è arancione, rosato o rosso è vicino al castroschiavismo. Addirittura in un'affermazione ultima si diceva appunto che Petro è finanziato o comunque vicino ai gruppi paramilitari. Lui è stato un ex guerrigliero ed è finanziato, secondo alcuni, dalla destra, dalla guerriglia, o che sia comunque colui che potrà fare una nuova Venezuela, un'altra Venezuela. Si riferisce a un progetto castroschiavista. Quindi rispetto a questa situazione, che era, come detto, già prevedibile, si sta ascoltando a tamburo battente questa campagna anti-Petro. E volevo aggiungere anche un'altra cosa rispetto allo scenario che si sta dando. La guerra russa-Ucraina, che si sta già da 8 giorni registrando in Europa, e ovviamente influisce anche in questa campagna elettorale.
Certo.
Il candidato della destra ha detto pubblicamente che Petro è il Putin colombiano. Sempre per questo
hanno una fantasia questi.
È strano, perché invece in Francia quelli che hanno più difficoltà dopo la mossa di Putin è la destra, perché era quella più vicina. In fondo sono tutte un po' tutte le destre, tutti i populismi di destra, quelli che si sono avvicinati maggiormente hanno visto come modello Putin. Invece lì è il contrario, cioè si immagina Putin come ancora un comunista, forse perché era del KGB, non so.
Ma sì, è una forma di strumentalizzazione e stigmatizzazione anche tergiversata. La connessione è che Petro, secondo la destra colombiana, è vicino a Chavez, è vicino a Maduro, è vicino al governo venezuelano, si ispira alla sua politica e quindi, essendo Maduro amico, e ovviamente ha detto che a favore dell'intervento russo, comunque appoggia l'operazione militare russa, quindi uno più uno fa due, quindi è arrivata alla conclusione che Petro è il Putin della Colombia. Ovviamente è un'affermazione di un leader della destra che si gioca le sue carte per vincere le elezioni.
È bella questa proprietà transitiva, per cui se Maduro appoggia Putin.
Che poi il fantasma del Venezuela in America Latina è agitato spessissimo dalle destre, ogni volta che si vede all'orizzonte un cambiamento elettorale o di potere.
In effetti un po' rosso-bruni, lo so.
Senti, ti volevo chiedere, ma Petro, quando è stato sindaco di Bogotà, quello che ha caratterizzato il suo governo come sindaco di Bogotà, perché tu mi parlavi di risultati comunque apprezzabili nella gestione di questa città così complicata e difficile.
Sì, lui in pratica sta riproponendo alcune misure che sono state concretate a Bogotà durante la sua governance, le ripropone a livello nazionale. Due in particolare: la questione economica, la questione dell'aumento delle tasse che colpisce i latifondi improduttivi, o che ci sia una riforma tributaria che colpisca i patrimoni, i capitali, l'evasione, è un elemento che fu messo in campo nella città di Bogotà e che permise alla stessa di avere più risorse per gestirla, per gestirli per politiche sociali. E la seconda è quella relativa alla educazione e alla salute, nel senso che Petro vuole creare un sistema di salute cosiddetto preventivo, quello un po' nostro, quello un po' europeo, di instaurare una serie di medici ambulatori, medici barriali, no, di quartiere, aumentando con la riforma tributaria più entrate per lo Stato, che permetta di assumere più personale medico, ma anche docente, e permetta alla popolazione di avere centri ambulatori, scuole, perché durante il periodo di Petro furono aperti 23 collegi, nella 23 istituti educativi, altri 20 erano in progetto, poi finì la sua legislatura. Quindi una serie di riforme di redistribuzione che in termini economici sarebbero si ripropongono al modello keynesiano, diciamo, che vede l'intervento dello Stato primeggiare rispetto al settore privato, creando un settore pubblico più forte, ma che garantisca più diritti alla popolazione. E con queste riforme che furono fatte a livello cittadino si abbassò, secondo i codici di povertà, gli indici più insomma, si abbassarono di qualche percentuale importante, si attivò una serie di ristrutturazioni nel campo educativo e della salute. Quindi sono questi i punti che vorrebbe Petro rilanciare a livello nazionale, che diedero questi risultati nella città di Bogotà.
Bene, Davide, noi ti ringraziamo per il tuo intervento. Adesso dobbiamo passare a un altro argomento di questa serata, che appunto è l'Ucraina. E quindi con te ci risentiremo per insomma, aggiornare sull'esito di queste elezioni e sullo sviluppo insomma, della situazione colombiana e latinoamericana. Grazie ancora e a presto.
Grazie a voi.
Ciao.
Un abbraccio,
ciao.
A presto.
Ciao.
Grazie. Ciao.
Ciao. Ciao.